Grazie Eccellenza. Anch'io vorrei iniziare questo intervento mettendo in evidenza le cose positive, e di cose positive oggi ne è venuta uno molto, ma molto importante, tanto che se solo una settimana fa questo Consiglio licenziava una legge importantissima per le libertà e la giustizia nel nostro Paese, e relativa al riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini a formarsi una propria esistenza comune, contemporaneamente oggi viene messo, è stata annunciata l'emissione di un provvedimento che mette e riporta l'equità all'interno del nostro Paese. Questo elemento è fondamentale perché, e ovviamente mi riferisco al codice, all'indice ICE annunciato dal segretario Zanotti, perché è importante, perché alla stregua di altre leggi altrettanto importanti, come ad esempio quella sulla imposta generale sui redditi, che rappresenta elementi specifici di equità fiscale, ma che comunque indica ancora delle criticità che devono essere normate, regolate e individuate. Mi riferisco ovviamente a tutto il percorso che sarà necessario fare sul fronte dell'accertamento dei redditi, mi auguro sotto il profilo di una giustizia fiscale induttiva e mai troppo aggressiva, perché non è con le aggressioni che si riporta l'equità fiscale, ma è attraverso l'intelligenza dell'amministrazione pubblica che si possono rilevare e individuare le criticità in questa dimensione. Ebbene, attraverso l'indice che il segretario Zanotti ci ha annunciato, l'introduzione di questo indice, noi saremo in grado, lo Stato di San Marino sarà in grado di erogare i propri servizi legati allo Stato sociale sulla base di opzioni legate ai reali bisogni. E questa è una cosa importantissima, perché da un lato genera toglie quel discorso della distribuzione a pioggia di quelli che diventano poi non più risposta dei bisogni, ma dei veri e propri privilegi per alcuni, e dall'altro favorisce la possibilità per chi ha più bisogno, per le persone, per le famiglie che si trovano più in difficoltà, ad usufruire di migliori erogazioni da parte dello Stato in tutti i campi, in tutti i settori. Quindi è una giornata importante che mi piacerebbe che venisse in parte condivisa, ma so che l'opposizione non condivide nulla di quello che si fa, e quindi ovviamente mi dispiace questo atteggiamento così preconcetto su tutto quello che è anche positivo. Ma non noto elementi di negatività, almeno non tali da indurre i toni che sono stati utilizzati da alcuni consiglieri, neppure sul percorso che ci sta portando a ridefinire una struttura di base all'interno del nostro tribunale, andando all'individuazione di un nuovo magistrato dirigente. Ebbene, mi chiedo come, quando i consiglieri che così aspramente hanno criticato questo percorso si ricordino momenti in cui le deliberazioni e le decisioni preventive sono state maturate all'interno di organi plurali e hanno in qualche maniera definito percorsi per cui si è arrivati tutti poi alla medesima conclusione nello medesimo momento. Non è mai successo e mai succederà, purtroppo, perché è giusto, è assolutamente giusto, che chi ha delle responsabilità politiche sostanziali, così come quelle di un governo, non solo abbia il diritto, ma abbia il dovere di indicare le soluzioni. E se c'è stata un'azione di analisi di quella che potrebbe essere una soluzione oggettiva e molto, molto autorevole per gestire una fase così complessa e difficile del nostro tribunale, ebbene credo che il lavoro compiuto e che sta portando nella dimensione dell'autocandidatura che abbiamo ricevuto proprio ieri sera con una lettera dal professor Gussetta vada nella direzione giusta, cioè metta in sintonia le necessità con le competenze. Io vorrei ricordare che il professor Gussetta è non solo ordinario di diritto costituzionale a Tor Vergata, non è solo titolare della cattedra Jean Monnet nella stessa università e quindi diritto costituzionale europeo, ma è anche nominato dal Senato della Repubblica Italiana vicepresidente del consiglio che si occupa dei tribunali amministrativi italiani e quindi è già abituato e sa esattamente come si governano gli organi di giustizia, quindi è una figura perfetta che si lega, che lega le proprie competenze al fatto di avere per 12 anni esercitato un incarico pubblico a San Marino in un nell'organo più importante che è il nostro collegio dei garanti. Ecco, in questa dimensione non si può dire che il professor Gussetta non conosca la nostra realtà, il nostro ordinamento, probabilmente lo conosce meglio di tutti noi, non si può dire che non abbia competenze nell'organizzazione della giustizia perché è stato nominato vicepresidente in uno degli organi più importanti dell'amministrazione della giustizia. Anche se è amministrativa, ma poco importa, i meccanismi sono più o meno quelli, e contemporaneamente un grandissimo esperto di diritto costituzionale. Quindi direi che siamo in perfetta sintonia, non riesco a capire la violenza con cui questa ipotesi che è finalmente maturata, che è emersa con una lettera, tra l'altro che non dobbiamo leggere perché è riservata, ma tra l'altro anche molto ben scritta e molto ben argomentata, di 6 pagine appunto, e non sono solamente le pagine lette dal consigliere Bronzetti, le poche righe lette dal consigliere Bronzetti che possono identificare il tono di quella lettera. Ebbene, invece, lettera che esamina anche le motivazioni specifiche per cui si è arrivati a è arrivato a proporsi per questa candidatura, ma contemporaneamente vorrei anche dire a quest'Aula che il Consiglio, cioè che colui, l'organo che sarà chiamato a nominare il professor Gussetta o altri candidati magistrato dirigente del nostro tribunale è un organo molto ampio, composto da oltre 20 persone, un organo dove la maggioranza politica è veramente irrisoria nelle sue, e che deve trovare il consenso di un'amplissima platea composta ovviamente da forze politiche, ma anche dagli organi che oggi amministrano la giustizia nel nostro paese, cioè i giudici stessi che sono presenti in quell'organo. Ebbene, direi che sotto il profilo procedurale ci può essere stata una sbavatura, per carità, ma non tale da far gridare al ricorso alla Corte europea, oppure ancor più grave, mi dispiace che il consigliere Mancini non sia più in aula, a dire che qui si violentano le istituzioni come in certe situazioni viene esercitata violenza sulle donne. Questo è inaccettabile, è un paragone inaccettabile. Inaccettabile, glielo voglio dire al consigliere Mancini, perché deve assolutamente resettare il suo modo di pensare e di agire in un contesto così delicato. Vorrei concludere questo intervento, eccellenza, parlando 2 minuti delle problematiche che poi affronteremo in un comma specifico, ma non parlo di quelle chiaramente, parlo delle problematiche relative al percorso di fusione che non è stato accolto da un'assemblea democraticamente motivata, insomma, all'interno di un'assemblea che aveva tutti i diritti di non accogliere una proposta. Io sostengo una cosa fondamentale: le fusioni sono necessarie nel nostro paese così come in tutti i paesi al mondo, ma non devono essere obbligate da nessuno. Nessuno può imporre fusioni a nessuno. Se ci saranno delle fusioni, queste saranno fusioni colte per opportunità, non per imposizione. Questo deve essere un principio sacrosanto, perché se poi un imprenditore vuole o non vuole, vede o non vede lo sviluppo della propria impresa all'interno di un'aggregazione, dipende esclusivamente dalla volontà dell'imprenditore. Contemporaneamente, siccome abbiamo finalmente ricevuto la lettera da parte di ABS per quanto riguarda la definizione di un progetto di bed bank e di sistema, ebbene noi siamo assolutamente disposti ad accogliere questo invito e parteciperemo con grande convinzione all'incontro del 5 dicembre, augurandoci che questo possa essere risolutivo e trovare le soluzioni per questa parte così pesante delle problematiche della finanza sammarinese. Così come, io lo ribadisco, sono per implementare con immediatezza i percorsi di modifica e di rafforzamento della governance all'interno di Cassa di Risparmio, di individuazione di un piano industriale che possa assolutamente riportare in attivo la banca pubblica di sistema e immediatamente mettere lo Stato nella condizione di una ricapitalizzazione, perché così col 5 ter non si può andare avanti per tanto. Dobbiamo assolutamente trovare un modo di rifinanziare questa banca e di ricapitalizzarla nella maniera dovuta, ma non prima ovviamente di aver fatto le altre due cose che ho detto. Di questo parleremo ampiamente probabilmente nel comma sul fondo monetario, sul bilancio dello Stato, e quindi lascio a quel momento un ulteriore approfondimento. Grazie Eccellenza.